Legnano Storia. Importanti e curiosi documenti in antiche carte ed in un archivio legnanese. Uno è della regina longobarda Manigunda, che è dell'VIII secolo, l'altro di Ludovico il Pio dell'822. Carmina non dant panem, cioè lo studio degli autori classici non assicura ricchezze favolose, secondo l'interpretazione che possiamo ricavare da un passo del Satiricon di Petronio, scrittore latino del primo secolo d.C., fatto proprio dal filosofo inglese Giovanni di Salisbury, del 1120 a circa 1180. Se prescendiamo però dal discutibile tornaconto materiale che si può ricavare dallo studio umanistico, è pur vero che lo stesso a qualche soddisfazione di ordine morale può riservare. Lo insegna la scoperta del codice delle comete, opera di Giovanni da Legnano e dato per perso dal Thorndike. Inutile sottolineare la soddisfazione del ricercatore che non si è arreso fino a quando è riuscito. Inutile sottolineare la soddisfazione del ricercatore che non si è arreso fino a quando è riuscito a rintracciare il manoscritto presso la Biblioteca Nazionale di Firenze, dove era affluito dalla soppressa Marucelliana, in modo da poter inserire il contenuto tratto dal microfilm del volume Vita e opere di Giovanni da Legnano, scritto in collaborazione dal direttore della Martinella e dedicato al giurista. Non minore il godimento provato dall'autore di queste note nel riordino di un archivio privato legnanese. Dal coacervo di antichi reperti e rinsecchite pergamene, piegate a libro o arrotolate, sono emersi due documenti di indubbia curiosità e tali da far tremare le vene ai polsi a chi si aggiungeva alla lettura. Il primo consiste in una pergamena di centimetri 49x37, contenente il testamento attribuito alla regina Manigunda nell'anno 23° del regno di Liutprando ed Edelbrando, re dei Longobardi. Con esso, la testatrice, sull'esempio di quanto già fatto per Pavia da Liutprando, esprime la volontà di far costruire un monastero nelle sue proprietà, in prossimità dell'Olona, in località Lariade, nel contado del Seprio, previa consacrazione da parte del vescovo pavese Anastasio. La regina per di più si preoccupa che delle future monache siano assicurati anche vitto, vestiti, candele e qualche bottiglia di vino. Il testo risulta corroborato regolarmente da testimoni, giudici del Sacro Palazzo e autenticato dai messi imperiali. Ad un'attenta considerazione sorge però qualche dubbio sull'autenticità del documento. La pergamena sottilissima appare molto ben conservata, perché si possa attribuire all'VIII secolo. La scrittura non è quella longobarda, ma corsiva carolina, che, con qualche vuoto tra una parola e l'altra, dovuto probabilmente a difficoltà di interpretazione del testo originario. Poiché, inoltre, non si evidenziano tracce di sigilli, pur trattandosi di una donna che testa, si ha l'impressione che l'atto, se non è un falso, sia invece una copia di originale. Sicuramente autentico è invece un altro documento, sempre conservato nello stesso archivio legnanese. Si tratta di una pergamena di centimetri 45x45, in discreto stato di conservazione, nonostante qualche lacerazione centrale e macchie di umidità, specie sul verso. La scrittura corsiva, cancelleresca, di stampo ancora merovingico, a prima vista al lettore sprovveduto paleograficamente, può sembrare illeggibile. Una volta però trovata la chiave di lettura, il testo appare più chiaro. È nota nel testo l'importanza attribuita agli insegnamenti della scuola di Alcuino riguardo alla buona scrittura e alle correttezze dei testi, di cui si incominciarono a sentire gli effetti sotto Ludovico il Pio, figlio di Carlo Magno, che lo associò alla dignità imperiale nell'anno 813. Il testo si apre con l'invocazione divina che ha origine dai presenti. Il testo si apre con l'invocazione divina che ha origine dai precetti apostolici. In nomine Domini Iesu Christi. Nel nome del Signore Gesù Cristo. Segue l'intitolazione tipica dei documenti pubblici, chiamata generalmente Salutatio, che nel nostro caso suona Ludovicus Divina Providentia Imperator, con evidente significato teocratico e politico. Ludovico afferma la derivazione dell'autorità imperiale dal diritto divino e l'indipendenza di tale autorità rispetto al popolo, anche se non si può escludere un sentimento di devozione. Dopo il protocollo iniziale si entra nel vivo della questione con la notificazione Notum esse volumus, che fa da cerniera al fatto poi indicato ed è come l'anima del documento in quanto testimonianza storica. Ludovico si propone di notificare ai sudditi e fedeli presenti e futuri di essere stato informato dal vescovo Vittore di torti e violenze arrecate alla sua chiesa, allo scopo di appurare la verità. L'imperatore è incaricato di investigare. Bernoldo, vescovo magdeburghese, Gotifredo, abate del monastero di San Sisino, Roderico e Rocario, conti della provincia Rezia, corrispondente all'attuale Canton Grigioni. Appurate le effettive ingiurie e i danni arrecati alle chiese di San Sisino e San Colombano e allo Xenodocchio di San Pietro e alla corte di Zuzuri, l'imperatore, rifacendosi alle concessioni elargite dai suoi predecessori ai menzionati enti, non esita, in nome della sua autorità, a restituire diritti già elargiti e violati. Quindi, a dar forma legale al fatto documentato, occorrono opportune obbligazioni della forma precettiva, contenenti il divieto assoluto di presumere controversie e creare impedimenti. E perché l'autorità imperiale rimanga inviolabile, l'imperatore sottoscrive di mano propria l'atto con la formula Signum Domini Ludovici Puissimi Imperatoris Augusti. Il segno è costituito da un monogramma o figura quadrata formata da lettere disposte in ordine simmetrico, legate insieme con linee rette, ricomposte in ordine convenientemente, danno il nome di Ludovico. Le lettere, naturalmente, sono di mano dello scrittore del documento o ufficiale della cancelleria. Al diploma dell'imperatore si fa da compimento la ricognizione della cancelleria, eseguita dal notaio Ernbardo, su incarico del cancelliere Agilmar, con lo scopo di riconoscere che il documento sia stato accuratamente scritto secondo l'intenzione del sovrano. Al lato del monogramma e della ricognizione si trova il sigillo, che costituisce una componente importante anche per l'originalità dell'esemplare. Si tratta di un intero favo di cera flava, che forma come una gobba sul verso del diploma. Il sigillo è attaccato alla pergamena con il sistema della incassatura. È rotondo, è fatto con l'impronta dell'anello regio, che consisteva nel ritratto del sovrano, inciso rozzamente di profilo, e a fatica si riesce ancora a distinguerlo, con in giro l'iscrizione del nome e del titolo. Per l'applicazione del sigillo si effettuava un taglio in croce nella parte inferiore della pergamena, a destra. L'anello da sigillare era custodito dal referendario regio. A conclusione dell'escatollo si legge: data 8 Cled, Augusto 9, anno propitio imperi, domini Ludovici puissimi imperatoris, Augusti e pacte 28, indizione 3, actum Strasburg civitate. La data è completata dall'indicazione o ciclo di 15 anni, numerati singolarmente per ciascun ciclo da 1 a 15. 3 sono le ere di Carlo Magno, la prima delle quali data 768 del regno dei Franchi, la seconda 774, la terza 800. Perciò ne aggiungiamo a 768 3 cicli di 15 anni, e cioè anni 45, e tocchiamo l'indizione terza, che corrisponde all'anno 813 in cui Ludovico fu associato al potere. Nell'anno 822 è ancora in corso l'indizione terza. Quindi siamo nell'anno 9 dell'impero di Ludovico, 822. 8 calende di agosto, quindi il luglio il 25, e siamo a Strasburgo. Segue la precazione o formula di augurio di origine romana, che ha un certo rapporto con il saluto finale ed è composta in 3 parti. Feliciter, felicemente, che è la base. In Dei nomine, in nome del Signore, pari alla invocazione divina, e infine, Amen.